Tenemos hoy otra de las sesiones del programa de seminarios de este curso 2011-2012, la primera de 2012, y para ello la presencia de Silvia Sorgetto, de la Università Statale di Milano, que ya nos ha visitado en muchas ocasiones, menos de las que nos gustaría, pero en muchas ocasiones, participando en nuestros seminarios, pero es la primera vez que tendremos el gusto de que ella haga un seminario en nuestro programa de seminarios. Sí, había tenido otra intervención en un encuentro de giovani ricercatori que se hizo aquí en Girona, pero no propiamente en el programa de seminarios. El tema es un tema que nunca pensé que daba para tanto. Me refiero a que daba para tanto. La ponencia de hoy, Lex Specialis Deroga General y Specialità Giuridica e Deroga, es en buena parte un trabajo que surge de este trabajo. Creo en mi opinión, uno de los libros de teoría del derecho mejores de los últimos 10 años, al menos en la cultura hispano-italiana, en la que tenemos tantos amigos. Silvia, espero que alguna vez nos pueda acompañar por bastante más tiempo que un seminario, y que pueda venir a trabajar con nosotros, sería desde luego un gusto para nosotros y, por lo que tengo entendido, no sería un disgusto para Silvia. Con lo cual, espero que ese gusto nuestro y esta ausencia de disgusto suyo se pueda concretar en alguna vez. De momento, antes que eso, de momento tenemos el seminario de hoy, ya no quito más tiempo, simplemente muchísimas gracias, Silvia, y estamos a tu disposición.
Gracias a Jordi e a tutti voi. Sono molto contenta di poter discutere con voi questo lavoro, e proprio per il rapporto anche di amicizia che mi lega a voi, mi sono permessa di provare a sottoporre delle idee su cui ho molti dubbi e perplessità, perché credo che la discussione con voi mi possa aiutare a correggere in vari punti le questioni che tratto in questo scritto che vi ho inviato, che parte dalla ricerca del libro e cerca di tenere conto di alcune osservazioni che mi sono state fatte durante la stesura del lavoro e dopo la stesura del libro, e quindi vorrebbe essere un piccolo sviluppo di alcuni punti della ricerca. Per ragioni di sintesi, a voce mi soffermo solo su alcuni punti del paper che vi ho inviato, però se ci sono delle questioni di cui io a voce non parlo e che magari vi hanno interessato o considerate particolarmente controverse e discutibili, sono naturalmente ben felice di parlarne, e anzi vi sarò grata per le integrazioni e le osservazioni. Il paper riguarda fondamentalmente due temi: quello della relazione di specialità fra norme e la situazione in cui abbiamo una norma speciale e una norma generale che sono compatibili, e il problema quindi della, viene chiamata, ridondanza delle norme speciali e generali, e la situazione in cui queste norme vengono, non di meno, derogano l'una all'altra. Non mi occupo quindi invece del problema più frequente, più analizzato, che è quello della situazione in cui le norme speciali e generali sono incompatibili. Non tratto questo argomento perché è quello che dalla letteratura è sempre stato posto, diciamo così, ha avuto la maggiore attenzione, tanto che normalmente quando si parla del principio o del criterio di specialità o della lex specialis, immediatamente si pensa a un criterio di risoluzione delle antinomie. La prima cosa che viene in mente è che la norma speciale e la norma generale creano un problema e sono interessanti da analizzare quando sono incompatibili. Quello che cerco di invece sostenere con l'analisi svolta nel libro è che il principio, il criterio di specialità non necessariamente riguarda solo norme speciali e generali incompatibili, perché le norme speciali e generali possono essere compatibili e ci può essere un problema di deroga anche nel caso della compatibilità, per evitare non situazioni di antinomia ma situazioni di ridondanza, in cui alla stessa situazione dovresti, in mancanza della deroga, applicare sia la norma più speciale sia eventualmente le altre norme più generali. Possono concorrere in questo senso non solo due norme, ma potenzialmente tutte le varie norme che hanno un diverso grado di specialità, generalità, sotto alle quali può essere sussumibile il caso che deve essere regolato. Dedicherò una parte del mio discorso al primo tema, quello della specialità, e una parte a questo secondo tema della ridondanza e della deroga. Per quanto riguarda la specialità, nel libro e qui nel paper cerco di precisare a quali condizioni, in quali sono le varie forme che la specialità può prendere e normalmente prende nei vari diritti positivi. Alcuni degli esempi sono tratti dal diritto italiano in questo caso, ma altri sono tratti da altri ordinamenti, e comunque nei vari ordinamenti si possono individuare ipotesi analoghe a quelle che io qui prendo in considerazione come esempi. La specialità è una questione sicuramente logica, nel senso che sottende quella che viene considerata per opinione corrente la relazione di inclusione logica, che viene spesso rappresentata con le circonferenze oppure i cerchi concentrici. Però non è solamente una questione logica. Io cerco di spiegare che la relazione di specialità fra le norme può essere spiegata tramite una relazione che si chiama, che tra i vari nomi è stata chiamata in relazione di implicazione stretta, che è una relazione che dipende dalla semantica delle proposizioni nell'ambito del linguaggio descrittivo, delle norme nell'ambito del linguaggio prescrittivo. Quindi quello che quando si dice che le norme sono speciali e generali, lo si afferma sulla base di determinate relazioni concettuali che sussistono fra i concetti che compongono le norme e in particolare i concetti che, secondo determinate assunzioni, sono i concetti rilevanti di quelle norme, delle norme. Perché dico questo? Perché quando si vanno a vedere le operazioni interpretative e di applicazione giuridica che vengono effettuate con le norme speciali e generali, normalmente si dà rilevanza ad alcuni concetti delle norme, quelli che indicano l'agente, colui che compie l'azione, il destinatario della norma, qualche volta invece la condotta, altre volte elementi temporali, elementi spaziali, specifici stati intenzionali dei soggetti che vengono a cui si, il legislatore dà rilevanza. I concetti che possono essere perno della specialità sono non solo i concetti che fanno, diciamo così, parte del riferimento, della parte referenziale, ma eventualmente anche le modalità di qualificazione deontica, cioè la relazione di specialità fra due norme può sussistere per le relazioni concettuali che sussistono fra i concetti cosiddetti della fattispecie, fra le cosiddette conseguenze o effetti giuridici adoperando il modello della norma, fattispecie, conseguenze o fattispecie, effetti giuridici, o anche le modalità di qualificazione deontica. Faccio alcuni esempi di situazioni in cui c'è un rapporto di specialità solo relativo alle fattispecie. Per esempio, se un patto è contrario a norme imperative è nullo, se un patto esonero limita la responsabilità del debitore per dolo o colpa grave è nullo. In questo caso, per quanto riguarda le conseguenze, è sempre la conseguenza è la medesima in tutti e due i casi, è la nullità. La seconda norma è speciale rispetto alla prima perché si ritiene che il patto di esonero della responsabilità per dolo o colpa grave sia un'ipotesi particolare di contrarietà a norme imperative, perché se esiste una norma imperativa che vieta questo patto. Quindi in forza dell'inclusione logica fra il concetto di patto che esonera o limita la responsabilità del debitore per dolo o colpa grave e il concetto di patto contrario a norme imperative, per il medium della sussistenza di una norma che stabilisce la contrarietà a norme imperative del patto specifico che esclude la responsabilità, si ha una inclusione logica dei due concetti e una relazione di specialità fra queste due norme. Però la specialità può essere invece costruita dal lato solo delle conseguenze o degli effetti giuridici. L'esempio successivo è un caso di questo tipo in cui ha una medesima fattispecie, cioè il fatto che una prestazione non venga esattamente adempiuta dal debitore perché concorre la colpa anche del creditore, porta, secondo la disposizione speciale, a una riduzione del risarcimento del danno proporzionale al grado di colpa del creditore e la disposizione, la norma speciale dispone che invece che il risarcimento non è dovuto per i danni che avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza. La seconda norma è speciale rispetto alla prima solo per le conseguenze, perché precisa, se vogliamo, una conseguenza che è già contemplata dalla norma generale. Perché se il concorso di colpa del creditore è pari al 100%, in base alla prima norma il debitore non deve risarcire il danno, perché il danno viene diminuito, risulta diminuito fino a zero sulla base della regola della proporzione. In questo caso, invece, se il debitore invece è non ha colpa, il creditore è completamente in colpa, a questo punto è un'ipotesi in cui il creditore avrebbe, usando l'ordinaria diligenza, potuto evitare il danno, perché la colpa è solo sua e quindi se fosse stato diligente il danno non ci sarebbe stato. Questi sono esempi che riguardano i concetti delle fattispecie o degli effetti. Peraltro la distinzione fattispecie e effetti giuridici è contingente, dipende dal fatto che stiamo usando questo modello di norma. Se noi decidiamo di usare un modello di norma invece secondo la struttura frastico e poi modalità deontica, tutti i concetti vengono a far parte della fattispecie, degli effetti vengono a far parte della parte referenziale della norma, ma la specialità può essere costruita anche in relazione alle sole modalità deontiche, perché nel caso tra le modalità deontiche del permesso e dell'obbligatorio e del vietato e del facoltativo, per esempio, per considerare solo quelle relative, diciamo così, alle cosiddette norme di condotta, lasciando stare i poteri e relative modalità, l'obbligo presuppone un permesso positivo e il divieto presuppone invece il cosiddetto permesso negativo o la facoltà di astensione. Per cui è permesso vaccinare i propri figli è una norma generale rispetto all'obbligo di vaccinare i propri figli, nel senso che l'obbligo di vaccinare i propri figli presuppone, in senso logico, il permesso di vaccinare gli stessi, esattamente come il divieto di cacciare presuppone la facoltà di cacciare, o meglio, ovvero il permesso di non cacciare. La stessa relazione di condizione necessaria che sussiste, su condizione solo necessaria che sussiste fra le modalità deontiche è la stessa che sussiste nel caso dell'inclusione logica dei concetti che abbiamo indicato in precedenza. E questo è l'elemento unitario, fondamentale, della, diciamo così, il fondamento della relazione di specialità. È una relazione di condizione solo necessaria fra i concetti che sono, diciamo così, i termini determinanti della relazione di specialità, cui segue poi, sulla base di questa relazione di condizione solo necessaria, le norme, la norma generale è un antecedente logico necessario, solo necessario, non sufficiente, non anche sufficiente, della norma speciale. E si parla di relazione, per esempio, di conseguenza logica per esprimere questa condizione che sussiste a livello di norme e o di proposizioni nell'ambito descrittivo. La relazione di implicazione stretta di Lewis è una relazione complessa che è strutturata su questi due livelli, sulla base di un annesso di condizione necessaria fra le componenti determinate componenti concettuali, quindi che ha natura eminentemente semantica, deriva una relazione di conseguenza logica fra le proposizioni, Lewis si occupava del linguaggio descrittivo nel caso di specie, o le norme, e quando si parla di relazione di specialità si riferisce alle norme, ma bisogna tenere conto di questo duplice livello, perché il fatto che sia il fondamento sia di tipo semantico fa sì che la relazione non sia, come spesso si dice, si ritiene, una questione di mera logica, perché quali sono i concetti incluso e includente che costituisce la condizione necessaria, quello che invece la cui costruzione deriva dall'individuazione di una differenza specifica rilevante, aggiuntiva, che costruisce il concetto speciale, tutta la costruzione della relazione concettuale è un'operazione non logica, è un'operazione che dipende dalle assunzioni concettuali, nel caso del diritto dei giuristi, non è diverso nell'ambito ordinario, in cui noi siamo abituati comunemente a costruire relazioni concettuali di genere a specie fra i concetti e sulla base di questi poi ad operare il linguaggio e orientarci e orientare le nostre condotte anche naturalmente nel linguaggio ordinario. Nel diritto queste scelte concettuali sono fatte dall'interprete, perché nella misura in cui il legislatore usa, se vogliamo naturalmente, parole, pensando al diritto scritto, e quello che è il significato delle parole richiede appunto la costruzione di concetti. La specialità è qualcosa, quando si dice che una norma è speciale o generale rispetto a un'altra, si ha un'operazione di costruzione concettuale, dando rilevanza a determinati elementi semantici, che porta poi a qualificare ex post, alla fine di questa operazione di costruzione concettuale, la relazione di genere, di specialità o di genere a specie fra le norme. Io ho fatto solo l'esempio del caso specialità solo per le fattispecie, solo per le conseguenze, solo per le modalità, per ragioni di semplicità, ma naturalmente si possono dare tutti i casi, tutte le combinazioni, specialità relativa a fattispecie ed effetti con modalità identica, specialità con o irrelata, specialità relativa a solo la fattispecie e la modalità, gli effetti e la modalità, tutte e tre le componenti, fattispecie, modalità e ed effetti giuridici. La individuazione delle norme speciali e generali dipende da quali concetti si dà rilevanza ai fini della costruzione della specialità, nel senso che molto spesso capita che non vengano considerate speciali e generali determinate norme, perché non vengono considerati in relazione di genere a specie i concetti delle fattispecie o piuttosto che i concetti degli effetti giuridici, e vengono considerati o le modalità di qualificazione deontica. Per esempio, normalmente, quanto alle modalità di qualificazione deontica, come esempio tipico di specialità raramente viene in mente il permesso rispetto all'obbligo o la facoltà rispetto al divieto. Normalmente le modalità di qualificazione deontica vengono considerate solo per stabilire se la norma, che è speciale o generale, in virtù o delle fattispecie e o degli effetti, è compatibile o incompatibile, oppure è relata. Non vengono considerate le modalità di qualificazione come i concetti sulla base dei quali costruire la relazione di specialità e la sistematica fra le norme. La specialità viene sotto il profilo delle varie forme in cui si presenta. Il caso più tipico che viene considerato è quello delle situazioni che manifestamente si presentano come casi di inclusione. Per esempio, uno dei casi più tipici è quello dell'omicidio e dell'omicidio del consenziente. Non conosco il testo della disposizione del codice spagnolo, ma quella del codice italiano ripete, proprio a livello di disposizione, le stesse parole nei due articoli, aggiungendo l'elemento del consenso nell'articolo che incrimina l'omicidio del consenziente. Cambia la pena, nel senso che la pena nel caso di omicidio del consenziente è inferiore rispetto a quella dell'omicidio parlo, faccio, lo do per scontato solo il caso dell'omicidio doloso, quindi lasciamo perdere l'elemento del dolo, ci stiamo muovendo tra le fattispecie dolose. In questo caso, per esempio, si vede subito quanto dicevo prima, se noi consideriamo la norma, tra virgolette, completa, non c'è solo una differenza legata alla presenza del consenso che, tra virgolette, fa parte della cosiddetta fattispecie, incriminatrice della fattispecie della norma, e c'è anche la differenza della pena. Anche quella è una differenza, però normalmente il penalista non la considera la differenza specifica della norma, come può essere invece una differenza specifica l'annullamento rispetto all'invalidità generale del contratto, la rescissione per stato di bisogno rispetto all'azione generale di rescissione. Queste sono specialità messe dal lato degli effetti. In questo caso le pene, per il penalista non costruisce le relazioni di specialità guardando alle pene, guarda invece alle cosiddette figure incriminatrici, alle fattispecie incriminatrici. Non è che le pene non abbiano una loro sistematica, anzi, naturalmente hanno una sistematica molto precisa, e nel caso, faccio riferimento al diritto italiano, ma in tutti i diritti penali, insomma, tra virgolette, di area liberale garantista, in cui le pene devono essere espressamente regolate, perfettamente determinate, o dovrebbero esserlo, sulla base nel rispetto di una determinata serie di principi fondamentali del garantismo penale, hanno una sistematica molto precisa, ma non si guarda a quelle per stabilire poi la relazione di specialità fra norme. Eppure sul piano logico, naturalmente si tratta di differenze da una parte e dall'altra. In questo caso le pene non vengono considerate ai fini della sistematica penale, e per valutare l'esistenza di concorso di reati o di concorso cosiddetto apparente di norme, perché più norme sembrano regolare il caso, ma poi sulla base di determinati criteri che stabilisce il legislatore o di diritto positivo, una sola tra queste deve essere applicata, altrimenti la decisione del giudice è sbagliata, è viziata. Si guarda alle sole fattispecie, e in questo caso è pacifico per tutti che, siccome cagionare la morte di un uomo col suo consenso è un'ipotesi in cui si cagiona la morte di un uomo, l'omicidio del consenziente è un'ipotesi speciale, quindi se noi abbiamo un caso in cui un soggetto chiede o manifesta il consenso alla propria morte, dovrà essere l'autore dovrà essere incriminato solo a titolo di omicidio del consenziente e non anche a titolo di omicidio. Perché questo? Perché sussiste, o meglio, se e alla sola condizione in cui sussiste, un criterio di deroga, per cui che stabilisce che si applica solo la norma speciale e non si applica quella generale. In questo caso la deroga serve a risolvere un problema di ridondanza. Se io non avessi una norma che mi dice in un caso di questo tipo devi applicare solo la norma che punisce con la pena relativa all'omicidio del consenziente, io dovrei, applicando tutte e due le norme, cumulare le pene, esattamente come si fa quando c'è appunto il concorso di reati, che è l'ipotesi opposta a quella appunto del concorso apparente. In questo caso la specialità è a livello anche linguistico, presenta la forma dell'inclusione, perché cagionare la morte di un uomo col suo consenso. Ci sono però ipotesi in cui la specialità sul piano linguistico sembra prendere delle forme diverse, che a mio avviso, sono comunque spiegabili e considerabili, diciamo così, dei casi di specialità a pari titolo degli altri. La differenza è linguistica, linguistico-testuale, riguarda in parte l'uso delle parole, in parte i nessi concettuali che riguardano delle parole che vengono considerate i concetti rilevanti, ma sono tutti casi che sono spiegabili usando la struttura che vi dicevo prima dell'implicazione stretta, per cui c'è alla fine un nesso di condizione necessaria fra uno dei concetti che è quello che è il termine determinante della relazione di specialità. Facciamo, per capire un po' meglio il discorso, confrontiamo l'esempio di prima, quello della morte dell'uomo e della morte dell'uomo consenziente, con l'esempio successivo relativo all'ingresso dei veicoli nelle zone verdi delle città. In questo caso, se analizziamo la norma, è vietato l'ingresso dei veicoli nelle zone verdi delle città e è vietato correre in bicicletta nei viali dei parchi cittadini, abbiamo come concetti rilevanti quello di veicolo, parto dai più semplici, veicolo e bicicletta, pacifico la bicicletta, diciamo così, normalmente noi la consideriamo un veicolo e quindi per questo aspetto abbiamo anche qui una inclusione. Poi, i parchi cittadini sono zone verdi e normalmente il parco cittadino è considerato zona verde non solo nella parte della Iola, ma anche nella parte del tratturo o del sentiero su cui si può camminare o correre in bicicletta. Anche quella viene considerata in generale zona verde e zona parco. Anche qui c'è inclusione. Vediamo le condotte. In questo caso la condotta è, da un lato, il fare ingresso in un determinato spazio, dall'altro quello di correre al suo interno. Qui, se notiamo, non c'è in senso proprio, o meglio, a livello di percezione linguistica, di intuizione linguistica, non c'è un nesso di inclusione come nel caso dell'uomo e dell'uomo che consente. Pensiamo all'uomo, un uomo può consentire oppure può dissentire, come può tacere, può parlare, sono le varie azioni. Nel caso invece dell'ingresso e del correre, il correre non è una modalità del fare ingresso e il fare ingresso non è una modalità del correre. Però il nesso concettuale, il significato che noi, il nesso concettuale che sussiste fra il correre e il fare ingresso, per correre in uno spazio, noi dobbiamo prima fare ingresso in quello spazio. E per correre all'interno di questa stanza, noi ci dobbiamo entrare. Ma il correre non è una modalità del fare ingresso, né l'ingresso è una modalità del correre. Come invece il prestare o non prestare consenso fa parte delle attività in cui si può esplicare l'essere umano. In questo caso, però sussiste lo stesso nesso di necessità, per cui è necessario percorrere all'interno di uno spazio, farvi ingresso, e quindi in questo caso quindi la relazione di specialità si basa su questo nesso di condizione necessaria fra le condotte, che non è un nesso di inclusione in senso proprio, e poi l'ulteriore invece è quello nesso di inclusione degli altri due concetti, quello di veicolo e bicicletta e quello di zona verde e di parco. C'è un'altra, diciamo così, ipotesi di specialità in cui i nessi concettuali sono di tipo fra i concetti componenti, non è di inclusione, il nesso non è di presupposizione, intesa come condizione necessaria dell'esempio visto ora, ma di complementarietà, che non di meno, presentando una relazione di condizione necessaria fra le componenti concettuali, fa sì che anche questi siano casi di specialità. Passo all'esempio successivo, che è il seguente: i cittadini devono pagare le imposte sul reddito, i cittadini residenti devono usare le eccedenze di reddito, qui sui conti correnti postali nominativi, insomma, la cosa è che si pagano le imposte sul reddito, con quello che eccede dal reddito si fa qualcos'altro. Allora, in questo caso, le modalità, sono due norme che obbligano a fare qualcosa. Certo è rilevante il fatto che i due destinatari siano da un lato i cittadini e dall'altro i cittadini residenti, perché i cittadini residenti naturalmente per inclusione sono un tipo di cittadino. Ma anche a prescindere da ciò, cioè anche le due norme avessero come destinatari la stessa classe di soggetti, sempre i cittadini, qui la specialità si fonda su quello che è l'oggetto, se vogliamo, della condotta. Cioè il fatto che ci possano essere, per definizione, per stipulazione concettuale, perché eccedenze di reddito solo una volta che sono state pagate le imposte sul reddito, perché altrimenti non abbiamo l'eccedenza, perché il concetto di eccedere rispetto a qualcosa evidentemente richiede il fatto che ci sia stata una previa sottrazione di qualcosa, della ammontare iniziale. Il significato peculiare del termine, del concetto di eccedenza, quindi il concetto che indica una previa sottrazione a un ammontare complessivo iniziale, fa sì che la norma che impone di versare le eccedenze di reddito sia necessariamente speciale rispetto alle norme che stabiliscono che cosa fare con l'ammontare iniziale, quello dal quale poi risulterà l'eccedenza. In questo caso si devono pagare le imposte sul reddito, poi con quello che resta si deve fare qualcos'altro. In questo caso si noti che c'è questo nesso di necessità, per cui per avere un'eccedenza è necessario detrarre qualcosa. Ma e poi gli usi sono disgiunti, perché io con lo stesso ho un reddito iniziale, una parte la uso per le imposte, quello che cede, che necessariamente è la classe complementare, non è la classe inclusa, come nel caso dell'uomo e dell'uomo che consente. Se noi lavorassimo i cerchi per rappresentare, nel caso dell'uomo, l'uomo che consente è una sottoclasse interamente inclusa in quella più generale. Tra tutti gli uomini ci sono gli uomini che prestano il consenso. Nel caso delle eccedenze di reddito, noi abbiamo il reddito e una parte viene usata per pagare le imposte. L'eccedenza è la classe complementare rispetto a quella disciplinata dalla norma generale. Altri casi simili a questo si hanno, per esempio, nella legislazione processuale di molti paesi, in cui c'è un problema della lingua in cui si svolge il processo, e quindi normalmente le norme generali stabiliscono che il processo civile e o penale si deve svolgere nella lingua del paese. E poi ci sono delle norme speciali che, sulla base di questo presupposto, di questa condizione, stabiliscono il diritto permesso, il potere, a seconda di come sono declinate le varie previsioni, per i soggetti di potersi esprimere, o poter tradurre gli atti, o poter avere accesso ai documenti nella propria lingua diversa da quella del paese. Oppure, nel caso delle minoranze linguistiche, nella lingua della propria minoranza linguistica, E in, anche in questo caso una lingua è, o è propria, o è la lingua madre, o è la lingua nazionale, oppure è la lingua straniera, o è la lingua della minoranza linguistica. E abbiamo, sono due classi disgiunte che fanno parte della categoria generale, ma sono, se vogliamo, reciprocamente speciali. All'interno della classe generale delle lingue ci saranno le lingue che è la lingua madre e le lingue che non è la lingua madre, nel caso dello straniero. Per, se vuoi la traduzione, la norma che dispone la traduzione presuppone necessariamente che il processo si svolga nella lingua che è la lingua dello Stato, perché altrimenti ovviamente non avrebbe alcun senso per consentire la traduzione nella lingua diversa. Questo vale per la lingua madre e le lingue straniere, per la lingua, oppure piuttosto le lingue di minoranze linguistiche, eccetera. L'analisi, questi esempi mostrano, a mio avviso, che nel caso della specialità, e per comprendere quali norme sono speciali, quali operazioni interpretative poi vengono fatte dai giuristi per decidere come costruire la sistematica giuridica e quali norme applicare, è fondamentale prestare attenzione alle specifiche caratteristiche concettuali di alcune componenti a cui previamente i vari giuristi decidono di attribuire importanza e dare rilevanza. Così è possibile anche capire perché ci siano sovente dissensi, e quindi a fronte delle stesse disposizioni, e a fronte anche non tanto delle stesse disposizioni, ma a fronte delle stesse norme, si costruiscano relazioni di specialità diverse, perché data una stessa norma si considerano concetti diversi come concetti rilevanti. L'importanza di esaminare i concetti perno della specialità giuridica è fondamentale anche per poter in qualche modo affrontare il problema del rapporto fra le situazioni in cui abbiamo norme espresse in disposizioni e norme implicite o inespresse, perché ci sono determinati concetti che per il loro significato, esattamente come il concetto di eccedenza, piuttosto che come il concetto prima di fare ingresso e di correre, sono degli indicatori semantici del fatto che possa essere regolata solo una determinata specie e l'ordinamento nulla dica delle altre specie che fanno parte di un certo genere. Oppure che invece venga regolata in un certo modo la specie e tutte le altre specie diverse da quella debbano considerarsi disciplinate in maniera opposta. Pensiamo alle norme che prevedano come concetti un concetto come quello di solo, quindi un concetto che impone una esclusione. Se io disciplino solo, prevedo che solo i cittadini residenti debbano fare qualcosa, e implicitamente sto dicendo che quelli che non sono residenti non hanno questo dovere. È molto diverso il caso in cui io ho una norma in cui io dico i cittadini residenti devono fare questo. Qui è indeterminato se quelli che non sono residenti debbano essere trattati in maniera analoga oppure no, e qui interverranno naturalmente gli argomenti interpretativi consueti, cioè uso dell'argomento a contrario, uso della norma generale esclusiva, altre tecniche interpretative come quella della dissociazione, per dire che non è affatto indeterminato che cosa sta previsto per la classe complementare, che anche quella è regolata, semplicemente è regolata in maniera implicita o inespressa. Oppure si dice invece no, in realtà è regolata anche la classe complementare esattamente nella stessa maniera in cui è regolata la classe dei cittadini residenti, anche i non residenti, in virtù di una serie di argomenti interpretativi, devono essere trattati alla stessa maniera dei cittadini residenti. Naturalmente è sottile il confine in cui qui ci stiamo muovendo sempre fra l'uso degli argomenti interpretativi, l'uso di argomenti con riferimento a norme e l'interpretazione delle disposizioni che regolano la norma speciale. Se noi consideriamo che la specialità è un problema di tipo concettuale, in realtà ci rendiamo conto che il problema non è tanto che ci sia una disposizione espressa in un testo, perché a livello di specialità quello che rileva non è la disposizione, ma è la norma che si indicava dalla disposizione, se contano i concetti e quindi non le parole, non i segni, ma i loro significati. Quindi l'operazione che viene fatta è quello fra norme speciali che vengono ricavate immediatamente da disposizioni e le ulteriori operazioni interpretative che possono essere argomentative, che possono essere fatte a partire da quella norma speciale ricavata in relazione alla classe complementare o alla categoria più generale sulla base di determinati, delle specifiche componenti concettuali che caratterizzano quella particolare norma. Qui ho fatto l'esempio di la norma, non consideriamo appunto la disposizione, ma consideriamo la norma per cui per capire l'intenzione di due parti che concludono un contratto, bisogna considerare il comportamento anche posteriore alla conclusione del contratto. Se esaminiamo i concetti che vengono in considerazione, risulta estremamente rilevante in questo caso la presenza dell'anche, perché il fatto che sia anche rilevante il comportamento complessivo anche posteriore fa indurre l'esistenza della norma generale che rende rilevante qualunque comportamento, se è anche quello posteriore, necessariamente per lo stesso nesso di condizione necessaria di cui dicevo prima, è rilevante anche quello antecedente e eventualmente anche quello contestuale. L'anche posteriore aggiunge qualcosa, non esclude nulla, al contrario dell'esempio del solo che facevo, che è l'uso della particella, della parola solo, del concetto, diciamo così, dei concetti che importano esclusione come solo. Per quanto riguarda la specialità, una distinzione molto nota che spesso si fa, che credo sia rilevante almeno accennare, quella della specialità per aggiunta e della specialità per specificazione. È una distinzione molto usata, che si basa su un fraintendimento fondamentale, normalmente, nel modo in cui è usata, cioè si dice il concetto di violenza sessuale specifica il concetto di violenza privata, mentre lo spoglio clandestino è speciale per aggiunta rispetto allo spoglio. Lo spoglio è la situazione in cui si priva il soggetto di una cosa propria. Perché lo spoglio clandestino c'è in più, si aggiunge l'elemento della clandestinità, invece nel caso della violenza abbiamo la violenza privata, la violenza sessuale, in realtà il fatto che la violenza riguardi in particolare, prenda la caratteristica di una violazione della sfera sessuale della persona, specifica il concetto di violenza privata, perché costituiscono violenza privata anche una serie di atti che non sono violazione della sessualità della persona, come violazione della corrispondenza, piuttosto che violazione di informazioni private relative al soggetto, dei dati personali e cose analoghe che non riguardano la sfera sessuale del soggetto. Ovviamente mediante l'uso della violenza, quindi l'estorsione di dati sulla propria dei dati anagrafici e cose di questo tipo. In realtà questa distinzione non ha sul piano, se ci muoviamo invece sul piano concettuale, non ha senso, perché ovviamente lo spoglio clandestino è una specie del genere spoglio, esattamente come la violenza sessuale è una specie del genere violenza privata. È più rilevante notare in materia di specialità che le differenze specifiche possono assumere natura diversa. Cioè ci sono alcune differenze specifiche che sono caratteri accidentali. Noi pensiamo ai, facevo l'esempio dei cani. I cani possono essere gialli, possono essere neri, possono essere bianchi e ovviamente l'essere bianco, l'essere giallo, l'essere nero non è una caratteristica esclusiva che pertiene solo ai cani. Ci sono i muri bianchi, ci sono i tessuti gialli, eccetera. Ci sono invece alcune differenze specifiche, per esempio l'essere placentato, che necessariamente, avere la placenta è come caratteristica dei mammiferi, che riguarda solo gli animali. Fuori dal regno animale l'essere placentato noi non lo decliniamo, non lo predichiamo di niente, mentre l'essere bianco, l'essere giallo è una qualità che noi decliniamo con riferimento a una serie di cose anche che non sono animali. A seconda, mentre nel caso del cane giallo noi potremmo in realtà indifferentemente considerare come genere o differenza specifica l'essere cane o l'essere giallo, non c'è nessuna ragione logica per dare priorità all'essere cane o all'essere giallo. Potremmo costruire una sistematica delle cose gialle in cui ci sono i cani, i palloni, i canarini, i maglioni, i fiori, e una sistematica invece dei cani che possono essere gialli, zoppi, ciechi, giovani, anziani, di razza, meticci. Nel caso invece della differenza specifica dell'essere placentato e l'essere animale, noi non possiamo invertire a piacimento l'elemento generale con la differenza specifica, perché non possiamo costruire una sistematica basata sull'essere placentato che include come sua specie l'essere animale, perché l'essere placentato noi non lo predichiamo di null'altro al di fuori dell'essere animale, e non è vero che tutti gli animali ovviamente sono placentati. Perché è rilevante questo? Perché se le norme presentano delle differenze specifiche del primo tipo, i giuristi potranno costruire sistematiche diverse, considerare norme speciali o generali, norme diverse a seconda di qual è, a seconda che diano un ruolo di genere o un ruolo di differenza specifica a un concetto piuttosto che all'altro, all'essere cane o all'essere giallo. Prendendo l'esempio che facevo qui, la norma che vieta di disegnare animali multicolori. Allora, è speciale rispetto alla norma che vieta di disegnare animali, se noi consideriamo come l'essere animale l'elemento di genere che quindi viene ereditato dalla specie. Ma e la differenza specifica è l'essere colorato. Però se noi consideriamo, invece è speciale rispetto alla norma che vieta l'uso dei colori, se noi consideriamo genere l'essere colorato e differenza specifica la presenza di più colori. Possiamo costruire sistematiche diverse, dando rilevanza a un concetto piuttosto che a un altro. L'esistenza di sistematiche diverse è rilevante perché il problema della deroga e nel caso della compatibilità fra norme si pone all'interno della stessa sistematica. Nella misura in cui noi abbiamo costruito una certa sistematica composta da norme che hanno un vario grado di specialità e generalità, all'interno di queste poi ci porremo il problema che queste debbano concorrere, cumularsi, oppure che debba applicarne una sola. Sulla base, se applichiamo il criterio di specialità, la norma più speciale di quelle della serie. Ma la serie la devo avere costruita. E se, a seconda di quali concetti io considero rilevanti, costruisco serie di norme diverse. Quindi il problema della deroga, tra virgolette, posso nasconderlo, posso escluderlo in radice, costruendo semplicemente una sistematica di norme speciali e generali diverse. Nel caso nella parte successiva del paper ho cercato di confrontare un articolo del codice penale italiano e un articolo del codice penale spagnolo che riguardano l'ipotesi appunto delle norme speciali e generali ridondanti, cioè compatibili, che possono applicarsi a tutte assieme, oppure in presenza di un certo criterio di deroga se ne deve applicare solo una. Tra i criteri di deroga non esiste solo il criterio della specialità. Una norma, non solo le norme speciali e generali possono non derogare e applicarsi congiuntamente, ma può derogare la norma speciale, oppure invece il legislatore potrebbe decidere, in alcuni casi lo fa, che si applichi solo la norma generale, non quella speciale. E le norme speciali e generali possono derogare anche per ragioni sulla base di criteri diversi dalla specialità, nel campo penale succede il caso in base alla gravità della pena. Io posso decidere che se ho una serie di norme tutte potenzialmente applicabili, devo applicare se quella che punisce di meno, per esempio, perché ho delle esigenze particolari di politica criminale di mitezza, di maggiore, diciamo così, di minore severità nella punire quei fatti, oppure l'esatto contrario, decidere che deve essere sempre applicata la più grave. Ci sono delle differenze interessanti fra l'ordinamento italiano e l'ordinamento spagnolo su questo punto, cioè sui criteri di deroga in materia penale fra norme che qualificano lo stesso fatto. Ci sono i criteri che normalmente vengono usati: specialità, sussidiarietà, assorbimento o consunzione, e quello della gravità, maggiore o minore della pena, non sempre, alcune volte la loro applicazione congiunta porta alla stessa conseguenza. Non tutti, nella misura in cui vengono presentati, hanno una propria autonomia concettuale, cioè in realtà alcuni sono in alcune forme, loro forme sono dei casi di specialità. Per esempio, pensando al criterio dell'assorbimento, quando noi diciamo che nel caso dell'omicidio, se si uccide qualcuno che è vestito, gli si danneggiano anche i vestiti. Sulla base del criterio dell'assorbimento, almeno i penalisti italiani dicono in questo caso il soggetto non va incriminato sia a titolo di omicidio sia a titolo di danneggiamento. Perché, dicono, il legislatore nel dettare la pena dell'omicidio ha tenuto conto del fatto che normalmente una persona viene uccisa vestita e quindi il disvalore del danneggiamento dei vestiti, vero o non vera che sia questa assunzione, ma il danneggiamento del vestito non viene, o è già stato computato, mettiamola così, nella pena stabilita dal legislatore, o comunque, diciamo così, non è rilevante ai fini del disvalore dell'omicidio, perché quello che conta non è il fatto che la persona uccisa fosse vestita di uno straccio di nessun valore economico o invece fosse vestita indossando degli abiti molto costosi. Ai fini della pena dell'omicidio, nel calcolarne la pena, quello che io guardo è il valore dell'essere umano. In questo caso, se noi guardiamo bene, c'è in questo, nel fare questo ragionamento, vengono gerarchizzati per inclusione di maggiore o minore importanza una serie di valori o beni giuridici. Uno dei modi in cui la specialità viene declinata e viene pensata dagli studiosi del diritto penale non è riferita alle fattispecie, ma ai valori o ai beni o agli interessi protetti, che si ritengono protetti dalle fattispecie. Quindi la relazione di specialità fra norme viene costruita sulla base dei disvalori o, se si vuole, della maggiore o minore gravità delle offese arrecate dalle condotte, oppure dei valori protetti dalle norme, a seconda del modo in cui si preferisce presentare la questione. Io mi fermerei qui per lasciare spazio alle vostre osservazioni, ai vostri rilievi.